Luca Marchetti, che intanto salutiamo. Ciao Luca, buongiorno.
Eccoci qua, scusami per il ritardo, Enzo.
Non ti preoccupare, Luca, tu lo sai, puoi fare quello che vuoi. Padrone di casa del martedì, adesso è il venerdì. Si sa che c'è. Questo è il periodo di grande lavoro, soprattutto sul mercato. Prima però di andare sul mercato, Luca, te la butto là, mi dai un po' un tuo giudizio sulla nazionale, al di là della partita di ieri. Sconfitta nella finale, d'accordo, ma sconfitta nella finale under 20, del mondiale under 20, sconfitta ieri in semifinale Nation League. Le tre italiane si sono arrivate in finale, ma poi le hanno perse. È vero, le finali si perdono, è vero, va tenuto, va visto anche il bicchiere mezzo pieno, però c'è un qualcosa che grida di essere cambiato, secondo te, nel movimento calcistico italiano?
Secondo me sono tre condizioni diverse. La nazionale under 20 non era mai arrivata così in alto e ha espresso comunque un potenziale molto importante. Pafundi, Casadei, tanto per dirne due, ce ne sono tanti altri. Diciamo che questi sono quelli più mediatici, quelli che si sono messi in mostra, ma c'è un percorso dietro che ci lascia ben sperare per il futuro. Poi perdi in finale, l'Uruguay è una squadra abituata a vincere questi tornei, l'Italia era la prima volta che ci si trovava. Le finali europee una volta le vincevamo noi, quando arrivavamo in finale tu già sapevi che un'italiana sarebbe diventata campione. Era raro perdere le finali europee, ma è diventato raro arrivare in finale. Io credo che bisogna prendere questo di buono e prendere il fatto che comunque le sconfitte sono arrivate veramente in situazioni al limite. La Fiorentina prende un gol al 90esimo, la Roma perde supplementari, l'Inter perde giocando alla pari, se non meglio, perlomeno nella finale, contro la squadra più forte del mondo. Quindi c'è anche un senso di orgoglio diverso, secondo me. La nazionale invece è quella che ci porta a essere un po' più pessimisti, perché dopo la vittoria dell'Europeo, per cui ringrazieremo Mancini sempre per il cambio di mentalità, per il coraggio che ha messo nella testa dei suoi ragazzi, e poi abbiamo visto la nostra nazionale regredire come un gambero. Ci sono anche delle contraddizioni, no? Se vuoi, in quello che ha fatto Mancini in questi ultimi anni. Al di là dei risultati. È vero che questa è una nazionale, ce lo stiamo chiedendo, tu lo hai detto anche poco fa, la ricerca del talento, lo sviluppare il talento. Sul talento ognuno dice la sua.
Sì, sì.
Gli ultimi due con cui abbiamo parlato di questo, ieri ne parlavamo con Marocchi e lui dice il 20% lo fa l'allenamento, il resto te lo dà il Signore, no?
Sì.
Per cui è proprio una questione che magari in questo momento non c'è quel tipo di talento in Italia. Ne parlavo con Riccardo Zampagna 3 giorni fa e mi ha detto: se non ti alleni è inutile che il Signore ti ha dato il talento, perché magari non scopri di averlo. Quindi che ti devo dire, oggi non c'è, a parte Immobile, un giocatore in avanti che ci possa far sognare, ed anche Immobile comunque ha delle caratteristiche talmente precise che il nazionale ha sempre fatto diversamente rispetto al club. In difesa abbiamo dei buoni giocatori, ma non c'è il campionissimo. A centrocampo siamo messi un po' meglio, secondo me, anche in prospettiva, al di là della buona gara che ha fatto Frattesi in generale, no? Lo dico, c'è Giorginio, c'è Pellegrini, c'è lo stesso Zaniolo, c'è Barella, c'è Tonali, cioè ci sono dei giocatori di caratura europea, secondo me. Però questa non è una nazionale con il talento. Alla fine, a dove può arrivare il lavoro di Mancini? Se non c'è il talento, se non c'è il Bellingham di turno, se non c'è il Mbappé di turno, se non c'è l'Holland di turno. Cioè, noi eravamo abituati ad avere questo tipo di giocatori. Dove sono finiti questi giocatori qua con la maglia azzurra? Li abbiamo sempre avuti, in qualsiasi generazione. Perché oggi non ce ne sono? Questa è la domanda a cui io non ho risposta.
Sono d'accordo con te, perché poi abbiamo parlato a lungo anche, che ne so, delle scuole calcio, di tante cose, però... è troppo poco per dire come mai non vengono fuori più talenti. Ieri abbiamo visto per esempio la Spagna, che ha cambiato un po' pelle, però quello va preso come esempio, nel senso, cambia allenatore, certo, comincia a mettere Gabbi a centrocampo, giocatori giovani, progetto giovane. Noi perché però intanto non riusciamo a fare questo, Luca? Perché non abbiamo il coraggio di dire: ragazzi, siamo andati avanti dopo che non siamo andati al secondo mondiale di fila, siamo usciti, ecco, abbiamo perso anche in semifinale di Nation League, cambiamo. Non è un torto fatto a nessuno.
Cambiamo allenatore.
Tutto, cioè, magari prendere, che ti posso dire, la butto là, ma un'idea proprio buttata così. Chiamo Lancelotti di turno e dico: mi aiuta a ricostruire il movimento calcistico italiano? Magari esce fuori
Io
un'idea
penso
diversa.
Che questo possa Ecco, bravo. Io credo che questo possa servire per far cambiare idea o per cambiare l'aria della stanza.
Bravo,
no?
Sai, certo.
Per respirare un'aria diversa. Oh. Poi non è detto che sia migliore o peggiore.
Benissimo, giusto.
Non è detto che neanche sia però la strada più giusta. Cioè Mancini, secondo me, non ha avuto delle idee sbagliate. Bisogna. Io non credo che neanche abbia meno stimoli rispetto a prima, perché è un perfezionista di natura. È vero che però, dopo aver raggiunto l'apice con la vittoria nel 2021 dell'Europeo, ci sta un effetto, sta vivendo un effetto rimbalzo che magari con un'altra persona non ci sarebbe stato. Però è difficile dire di no a Mancini, è stato veramente uno di quelli, cioè io mi trovo in difficoltà perché i risultati chiaramente non parlano per lui, no? Però Mancini è stato uno di quelli che ha fatto esattamente quel tipo di percorso che tu vorresti far fare all'Ancelotti di turno. È stato chiamato e gli è stato detto: guarda, stiamo andando male, bisogna che tu mi risollevi questa nazionale attraverso le tue idee. Poi lui dice: le mie idee non si accettano, le mie idee non sono sempre state prese in considerazione, c'è sempre il grande ostacolo dei club, no? Che sai benissimo,
sì, sì,
sul discorso delle partite che vengono giocate, eccetera, eccetera. Lui cerca di lanciare dei segnali con delle convocazioni che ci fanno discutere, quindi comunque si parla della nazionale in altri termini. Non è facile fare il CT, ripeto, io ho una grande opinione di Roberto Mancini, nonostante i risultati, ecco, te la metto giù così. Certo, se tu mi chiedessi oggi lo Spalletti di turno, che magari può fare un percorso completamente diverso, no, da quello di Mancini, perché
sì,
si continua sulla strada del club, ma magari con degli aspetti diversi, per dire, ti direi oggi, ti direi proviamo, no?
Sì.
Però sono condizionato dai risultati. Ecco, io credo che invece debbano vincere le idee. E uno deve cambiare, e questo vale anche per i club naturalmente,
certo.
Però per la nazionale a maggior ragione, bisogna cambiare quando sei convinto che quelle idee lì non funzionano più. Bisogna farsi questa domanda,
sì.
Le idee di Mancini funzionano ancora nel contesto della nazionale, ma non perché sono sbagliate, ma perché magari hai esaurito la sua spinta, no? Di novità. Ormai non è più una novità, ma è una consuetudine, e forse magari questo va preso in considerazione e va cambiato in qualche modo.
Sentiamo un po' cosa ne pensano i nostri amici. Vai con qualche nota audio, Giorgio.
Buongiorno, Vincenzo.
Ciao.
Ma cosa c'è da dire? Io ho la rabbia per chi ha difeso Mancini dopo la sconfitta con la Macedonia, ma non perché Mancini, non mi piace Mancini, non è... perché mantenendo tutti i propri posti non si è capito il danno che si era fatto per questo. Certe volte, cioè il Leicester perché doveva esonerare Ranieri? Ma sono andati male, abbiamo vinto, ciao, si va avanti. Non
ok, questo è il pensiero di Rosolino, poi andiamo ai prossimi. Nessuno di indispensabile, a volte se vinci va bene la gratitudine, ma che non sia un prezzo da pagare per sempre. Mi sembra di
questa
capire.
È una cosa che valeva per la Macedonia, per carità di Dio.
Sì, sì.
È vero, l'abbiamo detto, vale per la Macedonia, io credo che Mancini sia stato il primo a riconoscere questo tipo di errore. Adesso stiamo parlando di un'altra nazionale che secondo me può anche essere rinnovata ulteriormente, perché ieri giocavano dei giocatori che forse sono a fine ciclo e bisogna avere il coraggio di andare avanti, ma Mancini il coraggio non basta. Ieri ha avuto anche il coraggio di dire che ha sbagliato modulo, quindi
sì, sì. Sentiamo anche un altro audio. Io però il discorso di Dosolino lo capisco, però capisco anche quello che dice Luca. Quello era ancora a monte come discorso da fare eventualmente.
Certo.
Giorgio, vai.
Ciao Vincenzo, Alex da Dublino.
Ciao Alex.
Allora, capito che ieri l'Italia ha perso, però secondo me non ha giocato tanto male. Voglio dire, non ha meritato più la Spagna, però diciamo che ieri ho visto un'Italia un po' migliore di qualche uscita precedente. Però penso che un cambiamento adesso sarebbe, diciamo, doveroso, perché non lo so, non vedo un grande futuro. Ha lasciato fuori giocatori tipo Zaccagni, così, che non mi spiego il perché, onestamente. Niente, vedremo un po'. Poi volevo sapere cosa ne pensi di questa legge che hanno fatto ieri al governo sulle plusvalenze, su, sai, i punti di epilizzazione. Tolti solamente dopo una cosa definitiva.
Sì, dopo il terzo grado di giudizio direi che era ora. È un po' stata la cosa che abbiamo contestato tutti, no, Luca, l'anno scorso, no? Dicendo che cambiare togliere e mettere punti a campionati in corso non è un segnale di sana giustizia sportiva.
Guarda, ti dico, sì, cambia poco. Tanto se sei sotto inchiesta, sai che prima o poi i punti,
sì, certo,
ti arrivano.
Non ti vengono.
Quindi se ti arrivano prima o ti arrivano dopo, sì, psicologicamente può cambiare un po' per i giocatori, ma a livello formale cambia veramente poco. La sentenza è comunque definitiva, sempre dopo il terzo grado di giudizio. Quindi tutti sapevamo che quei punti lì, no, sia quando gli erano tolti, quando gli erano dati, quando gli erano dati di più e quando di meno, comunque non erano definitivi. Era una classifica infatti provvisoria. Per quanto riguarda chi poteva convocare Mancini, sì, su Zaccagni sono d'accordo, ci sono delle questioni diverse da campo. Detto questo, non penso che Mancini, a parte Zaccagni, abbia lasciato fuori qualcuno.
Luca, prima
torniamo al discorso del talento.
Sì, bravo. Dov'è? Non è che hai lasciato fuori talenti particolari, dobbiamo tornare.
Io mi ricordo che a qualche mondiale non è andato Baggio.
Infatti.
C'è tanto per farci, no, ecco.
Lì è bravissimo. Ma io, basta che guardi anche la panchina del 2006, oggi sarebbe, no, titolare di più. Cioè, sarebbe la nazionale forse campione in questo momento, la panchina, non i titolari del 2006. Luca, gli ultimi minuti spendiamoli per il nuovo allenatore del Napoli, perché ieri sera a un certo punto il presidente del Napoli ha deciso di fare il suo coup de théâtre, no, lo fa
sull'inno d'Italia.
Bravissima, sull'inno d'Italia, il tweet, sa che ho passato 10 giorni con Rudy Garcia, che sarà il nuovo allenatore del Napoli. Ricordiamo, sì, che Spalletti subentrò a Garcia alla Roma, se non ricordo, sì, male, sì, Garcia subentrò, sì, a Spalletti al Napoli. Che cosa ti senti di dire di questa? È stata una scelta ponderata o l'ultima più economicamente valida?
Non può essere una scelta non ponderata. Ci sono all'interno delle situazioni che chiaramente prendono in considerazione anche dei no o dei tentativi, voglio dire, onirici che ha fatto il presidente De Laurentiis, perché credo che abbia chiamato veramente tantissime persone. Garcia però è sempre stato uno degli allenatori che De Laurentiis ha sondato, con cui ha parlato e con il quale ha chiacchierato. Poi mediaticamente sembrava che potesse essere più Galtier che stava trattando la rescissione con il Paris Saint-Germain, ma i tempi probabilmente non coincidevano, perché magari si va per le lunghe. Il Napoli ha bisogno di un allenatore, Garcia è bravo, è libero, 4-3-3, esperienza internazionale. Probabilmente leggendo le reazioni a caldo ieri dei tifosi del Napoli non è il preferito, farà in tempo a far cambiare idea ai tifosi del Napoli questa opinione. È un allenatore preparato, con la Roma ha fatto bene secondo me quando è stata la Roma, perché ha fatto, se non ricordo male, 2 secondi posti dietro la Juventus che vinceva tutto. Oggi non c'è una squadra dominante, se può esserlo può esserlo proprio il Napoli. È un allenatore che però ha dei principi di gioco diversi da quelli di Spalletti, è molto verticale, fa meno possesso palla e fa un gioco molto verticale. Se ti ricordi, sì, i due gioiellini della Roma erano Salah e Gervinho,
sì,
quindi
Gervinho,
due giocatori che correvano e si mangiavano il campo. Il Napoli di Spalletti ha fatto un altro gioco, era dominante nella metà campo avversario, però giustamente ognuno ha le sue idee. I giocatori del Napoli secondo me sono adatti a fare qualsiasi tipo di, interpretare qualsiasi tipo di gara. Si pensava, ripeto, che ci potessero essere anche delle situazioni diverse, però come scelta del Napoli va detto anche, questo bisogna dirlo con grande onestà, non solo che Spalletti, sì, che De Laurentiis ha sempre stupito nelle sue scelte, ma spesso ha avuto ragione, che buona parte della tifoseria del Napoli storceva il naso anche all'arrivo di Spalletti. Quindi poi dopo Spalletti ha fatto quello che ha fatto, e l'ha fatto con gli applausi di tutto lo stadio, quindi avremo modo di giudicarlo. Ripeto, era nella short list, Garcia forse i bookmakers, noi compresi, non lo davano come favorito. Io credo che ci siano rientrate, oltre a un discorso economico, anche un discorso di tempo che ha lavorato in favore di Garcia, perché essendo libero poteva firmare subito, mentre invece per esempio per altri allenatori come per esempio Galtier, come lo stesso Paolo Sousa, non c'era questo tipo di possibilità.
Adesso libera Giuntoli secondo te?
Io sono convinto, io non lo so, questo non lo so, ti dico la verità, ti dico che però sarebbe assolutamente inutile tenere un dirigente così bravo e così capace controvoglia, che valore aggiunto ti può dare?
Che tu effettivamente dici, faccio, non sta lavorando.
E quindi che faccio? Gli fai il dispetto per non farlo andare da un'altra parte? Adesso io penso che tutti siano bravi, no? Ma se tieni giuntoli al 50% delle tue possibilità, perché tanto sai che non rinnoverai il contratto. Il lavoro di un dirigente è un lavoro di programmazione, è un lavoro di scelte, oltre che quello quotidiano di stare con la squadra, che per me è molto importante, ma è importante molto avere, no, le conoscenze di quello che può essere utile o non utile per la tua squadra e per il futuro. E averlo, sapendo che tanto non rimane, non serve a niente, secondo me. E fai soltanto un dispetto a uno che comunque ti ha fatto vivere delle stagioni straordinarie grazie alla tua disponibilità economica, ma grazie alla sua capacità. E poi, se proprio vogliamo essere maligni e tu pensi che Giuntoli gli vuoi fare un dispetto, lo vuoi tenere, nel frattempo secondo te non può parlare con qualcuno a Juventus per dirgli quello che avrebbe potuto fare o meno? Non si fa, perché ripeto, secondo me non lo fa nessuno, non a questo livello. Ci sono tante cose che nel mondo del calcio poi si sa tutto, quindi sono sicuro che non verrebbe fatto qualora, però sarebbe, no, voglio dire,
certo.
Beh, la trovo una situazione paradossale. Ecco, questo non significa che non bisogna rispettare i contratti, attenzione, ma io credo che un dirigente bravo come Giuntoli, che ha dimostrato il suo valore, che ha chiuso un suo ciclo, se vuole andare via, un punto d'incontro, diciamo che si deve in qualche modo trovare, ecco.
E alla fine credo che così sarà. Intanto grazie a Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca, martedì, ciao, ciao.